E benvenuti alla 15ª puntata di Wanted, i ricercati. E qui, come al solito, siamo io che sono Isabella, Maurizio.
E io Maurizio, ciao
e
ciao.
In regia abbiamo il nostro infaticabile Giorgio.
Ciao Giorgio.
Oggi la nostra puntata si svolgerà, diciamo, in maniera molto tradizionale.
Esatto.
Soltanto che la nostra... abbiamo già svelato di avere un ospite donna.
Un ospite donna, sì.
Sì, che però è, non ha vissuto la propria infanzia nel Mediterraneo, sulle acque del Mediterraneo.
Sì, diciamo così, abbiamo un ospite internazionale.
Esatto,
di nuovo.
Era più complicato il mio modo di esprimerlo, più poetico, però secondo me ci stava lo stesso. Maurizio, io non lo so, vabbè,
certo.
Comunque. Allora, rimaniamo in tema, cerchiamo di portare avanti questa puntata.
Sì.
Allora, come al solito, volevamo ricordarvi i modi che voi avete per contattarci.
Certamente. Abbiamo il nostro sito istituzionale, ondequadre.polito.it, in cui trovate tutti i programmi della nostra web radio, compreso Wanted.
Ovviamente il più importante è Wanted.
Beh, è chiaro questo. Che Wanted ha anche la pagina Facebook, Wanted i ricercati, in cui dovete mettere mi piace, commentare,
e
fare quello che volete.
Scriverci, farci domande, qualsiasi cosa vi venga in mente noi saremo disponibili per rispondervi.
Poi c'è anche la pagina Facebook Polito Onde Quadre, proprio di Onde
Quadre. Esattamente, che è di tutta la radio.
E poi abbiamo la nostra email, appunto, per se volete contattarci, se siete dei ricercatori o se avete qualunque cosa da chiederci. La nostra mail è...
wanted@gmail.com.
Brava,
ce l'ho fatta.
Brava Isa,
è la prima volta, non me la ricordavo, ragazzi, lo ammetto, mi dispiace. Il petto.
Sarei preparata sicuramente così anche di analisi, scommetto. Dato che siamo pienamente in sessione,
sì,
ormai.
Esattamente, ragazzi. Vogliamo anche sottolineare il fatto che tutti noi siamo studenti in sessione, quindi molto stressati, eppure siamo qui per rendervi più piacevole
Esatto. Il
pomeriggio, la serata, la mattina,
qui,
o quando avrete voglia di ascoltarci.
Siamo qui per rilassarci anche noi, per stemperare un po' la tensione, ma soprattutto per allietare voi.
Certo, perché è il nostro obiettivo principale in generale nella vita.
Esatto. Vogliamo che non vi stressiate troppo.
Esatto. Allora.
E allora avremo questa puntata elettrizzante,
esatto,
diciamo.
Esatto,
e capirete dopo il perché.
Elettrizzante.
Brava, direi così. E ci ascoltiamo questa prima canzone, Heartbeat, dei Frey.
Love song.
The Fray con Heartbeat per cominciare questa quindicesima puntata, il cui ospite è Giulia Amici.
Ciao.
Ciao Giulia.
Ciao Giulia, o meglio Giulia.
Sì, perfetto.
Diciamolo come
si dice. Il tuo nome
appunto
ci suggerisce che le tue origini o comunque la tua la città natale non è italiana.
Eh no, in effetti sono nata nel nord della Francia, a Beauvais, che è una città a 100 km a nord di Parigi.
Nella Piccardia, hai detto.
Esattamente.
Però ascolta, da anni sei qua.
Sono in Italia da quasi 10 anni, saranno 10 anni a settembre.
Quindi tu comunque hai vissuto e hai avuto un passato in Francia.
Eh sì, sono rimasta per 22 anni in Francia, sì sì.
In che anno sei arrivata in Italia?
Sono arrivata in Italia nel 2007.
Ah, quindi appena dopo che la Francia aveva perso i mondiali con l'Italia.
Esattamente.
Brava, è vero.
Non ci avevo pensato.
Sì, sì, dicono tutti così, dopo la testata di Zidane, tutti quanti.
E quindi alla fine ho preso dei grandi rischi a venire in
Italia.
Sì,
esattamente, infatti non comprendo come mai tra tutti i paesi del mondo proprio l'Italia. Perché l'Italia?
Beh, però magari con il cognome italiano si sono confusi, perché...
Sarà così in effetti.
Hai origini italiane.
Origini italiane, sì, mio trisnonno era italiano e nonostante io non l'abbia mai conosciuto, ho sempre avuto questa attraenza per l'Italia.
E alla fine sei ritornata
all'Italia. Esattamente.
E tu ora ti occupi di elettrochimica al DISAT, detto?
Sì, esattamente. Da 4 anni faccio parte del gruppo di elettrochimica del DISAT e mi occupo di batterie a litio, batterie ricaricabili a litio.
Molto bene.
Interessante, direi. E però, allora, noi vorremmo sapere, innanzitutto, ci si arriva al Politecnico, ma come ci si arriva dalla Francia al Politecnico? Come funziona? Qual è il percorso?
Allora, in pratica dopo 3 anni e mezzo di studi in Francia, quindi in cui ho fatto una scuola di ingegneria nel nord della Francia, vicino a casa mia, e dopo 3 anni e mezzo avevo voglia di andarmene, di vedere un po' il mondo, e avendo avuto sempre questa attraenza appunto per l'Italia, ho detto perché non l'Italia, e ho scoperto che la mia scuola in Francia aveva degli accordi con il Politecnico di Torino, che mi hanno dato la possibilità di venire qui a fare una doppia laurea.
Perché tu comunque hai detto che non hai studiato chimica in Francia.
No, io in Francia ho studiato bioingegneria, che è un indirizzo che non credo esista in Italia, in cui si fa molta biologia, ma anche genetica queste cose qua.
Tipo ingegneria genetica, di cui se ne sente molto parlare.
Ma nessuno l'ha mai vista.
Nessuno ha mai capito dove sia.
Un po'
dove
come
sia
il mostro di Loch Ness. Tutti ne parlano, ma nessuno l'ha mai visto.
E allora arrivi qui per fare biomedica, immagino.
E quindi arrivo qui per fare biomedica pensando che sarebbe stato la stessa cosa, e invece era totalmente diverso.
Siamo fregati.
Quindi c'è stato un attimo di panico, però poi è andata bene, direi.
Ok. E cominci già a lavorare, diciamo, nel DISAT, perché fai la tesi.
Esatto, ho fatto la tesi di laurea al DISAT e a lavorare su nanoparticelle per uso biomedico, quindi nanoparticelle polimeriche per rilascio controllato di farmaci.
Ah, ecco, ci sono familiari, abbiamo avuto degli ospiti.
Sì, abbiamo già avuto altri ospiti che ci parlavano di questo, però ci racconterai più tardi che in realtà non è stata questa poi la tua grande vocazione nella carriera, in realtà, no?
Esattamente, poi c'è stato, diciamo così, una bifurcazione che non era inizialmente prevista, ma che però...
Che comunque ha portato a dei buonissimi risultati, a quello che ci hai detto,
esatto,
insomma. E questo ce lo racconterà un po' più tardi, dopo aver fatto una pausa musicale con Moby che ci canta Lift Me Up.
Take us so far, broken down car, strung out old stars, plain talking, served us so well, traveled through hell, oh how we fell. We'll be right back.
tornati dopo aver ascoltato i mobi che ci hanno cantato Lift Me Up. Continuiamo l'intervista che stiamo facendo alla nostra Giulia. Insomma, Giulia arriva al Politecnico e come si, appunto, inizialmente il tuo progetto riguarda le nanoparticelle per, diciamo, ad uso antitumorale, ci hai detto, giusto?
Sì,
correggimi,
sì, esatto,
ovviamente se sbaglio. E poi come si è evoluto il tuo percorso al Poli, insomma?
Perché dovevi stare in realtà non 10 anni com'è, devi stare...
Esattamente, cioè in realtà io ero venuta in Italia per un percorso di 18 mesi, quindi che si è chiuso con i 6 mesi di tesi di laurea, alla fine dei quali mi sono laureata e a quel punto in teoria avrei dovuto tornare in Francia. Invece io me l'ho trovata proprio bene a Torino, a dire il vero me l'ho proprio innamorata di Torino.
Ah, meno male.
Per cui ho deciso di rimanere. E per cui quasi 10 anni dopo sono ancora qui.
Quindi tanta fuga di cervelli da parte degli studenti italiani. Da noi però ne ritorna qualcuno,
sì.
Almeno
sì,
un po' riusciamo a compensare questo mancanza.
C'è una sorta di ricambio, dai. E, hai detto che dopo gli studi al Politecnico avevi cercato lavoro.
Sì, subito ho cercato lavoro, volevo vedere un po' com'era il mondo dell'azienda. Devo dire che sono stata fortunata perché ho trovato un lavoro molto in fretta, ma poi ho anche fatto molto in fretta a capire che in realtà il mondo dell'azienda non faceva per me. Quindi dopo 9 mesi ho cambiato completamente idea e ho deciso di mandare una domanda per fare un dottorato, quindi di ritornare al Politecnico.
Però non è stato così immediato come magari lo è per chi finisce il dottorato e fa un postdoc con il proprio professore. In realtà tu ti eri ormai allontanata dall'università. Come sei riuscita a reinserirti?
Allora, la modalità per fare la richiesta di dottorato a quei tempi credo che sia un po' cambiata, consisteva nello scrivere un vero e proprio progettino di ricerca su quello che si voleva fare durante il dottorato. Quindi io mi sono immaginato e scritto questo progettino di ricerca e per aumentare le mie probabilità, diciamo così, l'ho mandato a diversi professori del Politecnico. E sono stata molto, molto fortunata perché uno di quei professori è stato interessato da questo progetto di ricerca, nonostante non fosse proprio la cosa di cui lui si occupava, e ha deciso di darmi una possibilità. Quindi mi ha dato una borsa di dottorato e di questo gli sono molto grato, il professore Marco San Germano.
Bene.
Terremo conto,
sì,
ci riferiremo a lui quando sarà il momento.
Quindi hai dovuto scrivere questo tuo progetto sempre su nanoparticelle.
Sì, visto che durante la tesi di laurea mi ero occupata di nanoparticelle per usi antitumorali, ne conoscevo un po' di più, ne sapevo un po' di più, quindi sono andata avanti su questa linea e ho scritto un progetto appunto per nanoparticelle sempre per usi antitumorali, ma non più usando un farmaco, ma usando altri principi, quindi il magnetismo e cose così.
Ecco. E qui sempre al DISAT.
Sempre al DISAT, sì sì.
Molto bene.
Però ovviamente passa il tempo e per te rimane sempre ovviamente il tuo cuore in Francia, perché tu sei nata e sei cresciuta lì. E infatti ci hai portato una canzone che vorrei che annunciassi tu, perché non voglio assolutamente sbagliare la pronuncia, che è appunto una canzone in francese che devo dire anche abbastanza conosciuta.
Sì sì, è abbastanza conosciuta anche qui e si tratta di Le vent nous portera di Noir Désir.
Ascoltiamo.
Le grand doux, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le vélo, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera, la caresse, la mitraille, cette plaie qui nous
Le vent nous portera noir désir.
La France, la bajour, les baguettes.
Et la crêpe. Okay.
Et le tapis roulant. La ciclette.
L'omelette. Et vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti con Giulia. Che,
Giulia.
Giulia, hai ragione.
Lo so.
E volevamo chiederti, hai avuto dei periodi all'estero durante il dottorato?
Sì, ho viaggiato un po' durante il dottorato. Prima ho passato 3 mesi in Turchia, a Istanbul, alla Istanbul Technical University.
ITU, cioè detto
ITU. ITU, esattamente.
Nel 2014.
Nel 2014, sì, sì. E quindi sono andata lì per studiare i polimeri, tecniche di polimerizzazione, sempre per le mie nanoparticelle. È stata un'esperienza molto bella.
Hai detto che, diciamo, come ambiente era molto accogliente.
Sì, sì, sono stata accolta molto bene, gente gentilissima che mi ha quasi fatto sentire a casa da subito. Non ho mai avuto l'impressione di essere persa o sola.
Infatti ci hai raccontato, scusate, che spesso capita che nelle grandi città una donna da sola non si senta particolarmente al sicuro o tranquilla nel fare la turista, diciamo, no? E invece Istanbul, al contrario di quello che si può pensare, ti ha trasmesso da subito una grande sicurezza, una grande tranquillità.
Esatto, è una città proprio accogliente e per tutti i suoi aspetti, per cui io ogni weekend prendevo il mio zaino, la mia guida e andavo in giro ogni weekend in un quartiere diverso
a scoprire.
Sì, sempre stata tranquillissima e molto, sì, al mio agio.
Hai detto però che all'interno dell'università le regole nei laboratori erano un po' diverse da quelle di qua?
Sì, era un pochino diverso di qua. In effetti, quando arrivava il professore, quindi il capo, si accendeva regolarmente la sigaretta in laboratorio, ad esempio. O mi ricordo anche benissimo che in laboratorio ci facevamo il caffè, il tè, i toast. Insomma, si viveva proprio nel laboratorio.
E comunque, nonostante questo, il laboratorio era un laboratorio di punta, uno dei migliori laboratori della Turchia.
Sì, sì, abbiamo fatto dei lavori di polimerizzazioni che richiedono veramente delle condizioni molto controllate e quindi molto precise e molto di punta, e sì, sì, era molto impressionante.
E anche la Turchia comunque è stato un richiamo, perché hai raccontato che in famiglia questa Turchia girava comunque.
Sì, sì, in effetti prima della mia nascita i miei genitori sono vissuti per 2 anni a Izmir in Turchia, e quindi da sempre ci hanno parlato della Turchia, girava anche qualche parola in turco di qua e di là, e quindi avevo anche quella attraenza per la Turchia. Sì, sì, appunto.
Bene.
Come quindi... il tuo cuore è francese, ma i poli del cuore sono attratti un po' dall'Italia, un po' dalla Turchia.
E poi dicevi anche che sei stata in Francia.
E sono anche stata a Parigi durante il dottorato. Complessivamente ci ho passato 1 anno all'École Polytechnique. E... è un po' strano, perché sarebbe un periodo all'estero per il dottorato, però veramente per me era un po' tornare a casa.
Esatto.
È stato divertente per questo.
E, raccontavi che è stata un po' particolare quando hai dovuto raccontare il tuo progetto in francese.
Eh sì, non pensavo, eppure ho avuto dei problemi a parlare appunto della mia ricerca in francese, perché non avevo mai fatto ricerca in Francia. La ricerca l'ho cominciata in Italia.
Quindi il gergo specifico in francese ti mancava completamente.
Esattamente, non conoscevo il vocabolario, che è un po' strano, però...
un paradosso.
Allora, adesso direi pausa musicale.
Sì.
Ci ascoltiamo i Maroon 5 con Misery.
Silence is slowly killing.
La fantastica voce di Adam Levine ci accompagna e ci fa compagnia durante questa 15ª puntata. Torniamo a parlare con la nostra ospite. So che sono stata un po' irruenta nel richiamarti, tranquilla, non succede niente. E continuiamo a parlare di te e della tua storia. Perché alla fine dei conti è questo quello che ci interessa.
Il dottorato, comunque, dicevi, a un certo punto finisce.
Sì.
E cosa succede?
Dopo 3 anni il dottorato finisce e purtroppo finiscono anche i fondi che potrebbero portare avanti, diciamo così, questa ricerca. Per
Come
cui...
purtroppo spesso succede.
Esatto. Per cui devo trovare un'altra strada, diciamo così. E allora si apre un'opportunità sempre al DISAT, però in un gruppo che si occupa di una cosa totalmente diversa, che è il gruppo di elettrochimica.
Quindi cambia un po' il tuo raggio d'azione.
Esattamente.
Quindi ti hanno comprato a elettrochimica, diciamo.
diciamo così.
Te l'hanno venduta bene, ci hai detto, insomma. Hanno prostituito l'elettrochimica pur di averti con loro. Cioè,
no, pensa questo per dire che comunque ti è piaciuto questo.
Sì, sì, mi è stato presentato in un modo molto interessante il lavoro che ci sarebbe stato da fare. Poi inoltre tutte, diciamo che le questioni un po' ambientali mi interessano e quindi l'idea di lavorare per portare avanti una ricerca sulle batterie elettriche per appunto i veicoli elettrici mi interessava, mi incuriosiva e mi motivava molto.
Molto
per
bene.
Per cui ho accettato, diciamo così, questa sfida.
Sì.
E mi sono trovata molto bene.
Quindi hai saputo reinventarti in questa nuova avventura che riguarda, appunto, hai detto, i veicoli elettrici.
Sì, sì. Allora, diciamo che il passaggio è stato un po' facilitato dal fatto che comunque durante il dottorato avevo imparato molto sui polimeri, che erano per uso biomedico, e quando sono passata nel gruppo di elettrochimica, la prima cosa che mi è stata chiesta da fare era un polimero, era ancora con un polimero.
Quindi il filo conduttore
erano i polimeri.
Mi rubi le parole, Maurizio.
Scusami.
No, scherzo.
Quindi. Sì, dicevamo che appunto ti chiamano per questo filtro, questa membrana polimerica.
Esatto, per delle batterie che sono delle batterie litio-aria, che non sono tuttora in commercio perché ci sono un gran numero di problematiche, ma che in pratica lavorano sfruttando le reazioni elettrochimiche tra il litio e l'ossigeno. E il problema è che nell'aria che ci circonda non c'è solo ossigeno, c'è anche umidità, CO2, eccetera.
Quindi serve un filtro.
Per non far reagire il litio più che altro con l'acqua, che fa reazioni molto violente.
Esplosiva.
Sì,
e
esatto.
E quindi non è gradita all'interno di un veicolo.
Assolutamente no.
Allora, continueremo a parlare delle batterie che sono il tuo campo d'azione attualmente, il tuo raggio d'azione.
Sì.
Dopo avervi fatto ascoltare un brano di un artista che probabilmente non avete sentito, ma che noi conosciamo anche abbastanza bene, perché questo artista nel mondo della musica si conosce come Moonrise in Your Eyes. Ma questo artista è...
Ve lo diremo dopo chi è. Allora.
E ve lo facciamo ascoltare con The Nail Is Out.
Quite enough.
Rise in your eyes. Allora, abbiamo detto che non è conosciutissimo questo artista e che voi no. Sicuramente però
lo conoscerete sicuramente, insomma.
Che voi lo conosciate.
Sotto un altro nome. Però.
Perché il nostro artista che ha fatto questa canzone è decisamente molto
sì.
Rilassante,
sì.
Very relaxed.
The Nail Is Out di Moonrise in Your Eyes.
H o
alias, il nostro regista
Giorgio! Quindi, oltre ad essere uno studente prossimo alla laurea, il nostro regista è anche un... si diletta anche con la musica.
Un regista e cantante, quindi avete sentito per la prima volta la sua voce.
Un inedito.
In una canzone pure.
Quindi la nostra radio oggi dovrà pagare i diritti SIAE anche a Giorgio. Dillo che l'hai fatto apposta.
Vabbè. Bella
va
comunque,
bene.
Mi è piaciuta Giorgio.
Molto bella.
Allora, continuiamo con l'intervista. Allora Giulia, dicevamo che lavorate sulla batteria litio-aria perché quella attualmente in commercio, cioè la litio-ione, ha qualche problema.
Esatto, la litio-ione è già molto usata ormai, anche e soprattutto nei veicoli elettrici. Che troviamo tra l'altro anche a Torino, c'è un car sharing di veicoli elettrici e ha una batteria a litio-ione. Uno dei grossi problemi è l'autonomia di questa batteria, perché come sapete non ha una grossa autonomia, credo che il BMW punti per quest'anno su un'autonomia di 200 km, che non è tanto.
È ideale solamente per lo spostamento in città, non per lunghi viaggi.
Esatto, quindi non basta per pensare di sostituire tutte le macchine che abbiamo adesso, tutte le macchine a benzina.
Anche perché la ricarica è lunga, non è proprio come fare un pieno di benzina.
Esatto, c'è anche questo problema del tempo della ricarica e poi chiaramente il fatto che i nostri paesi ancora non abbiano cominciato la transizione, per cui non ci sono le infrastrutture per ricaricare ovunque.
Quanto è lunga una ricarica di litio-ione?
In media tra 6 e 8 ore.
Mamma mia.
Quindi se si lascia la notte bene, ma se si è nel bel mezzo di un viaggio non è proprio il più comodo.
E allora voi lavorate su questa litio aria che sulla carta ha un'autonomia molto, molto maggiore.
Sì, sulla carta la litio aria è proprio meravigliosa, risolverebbe tutti i nostri problemi.
Salverebbe il mondo dall'effetto serra.
Esattamente.
Anche questo, certo.
Quindi è una cosa meravigliosa.
Quanti chilometri ha?
Ma allora, più o meno, perché non è stato calcolato precisamente, 700-800 chilometri di autonomia.
4 volte tanto una litio ione.
Esatto, con delle performance che più o meno sarebbero quelle di una macchina a benzina. Mm-hmm. Ok. Il problema quindi, appunto, perché non ce l'abbiamo ancora fatta,
ecco.
Perché non siamo sulla carta, ma nella realtà, e nella realtà questa batteria ha tanti problemi. Tra cui il fatto che quindi sfrutta le reazioni fra il litio e l'ossigeno,
sì.
Che però è quindi l'ossigeno nell'aria, quindi bisogna filtrare appunto questo ossigeno per far entrare solo l'ossigeno e non il resto dentro la batteria.
Perché altrimenti
potrebbe produrre appunto delle reazioni chimiche non proprio piacevoli.
Esatto, e perché altrimenti bisognerebbe alimentare la batteria direttamente con l'ossigeno. Però se si pensa di portare una bombola di ossigeno sulla macchina, si perdono tutti i vantaggi di leggerezza della batteria e in più non è una cosa proprio sicura, diciamo così.
Ecco. Esatto.
Il problema della membrana che concentra l'ossigeno è che comunque l'ossigeno ha una concentrazione bassa nell'aria. In più se ci mettiamo una membrana, anche se quella è molto selettiva, comunque frena, diciamo un po' così, l'ingresso di ossigeno dentro la batteria, per cui comunque la batteria non può raggiungere quei numeri che noi abbiamo visto sulla carta.
Quindi rallenta i processi.
Esatto.
Quindi diciamo che hanno un po' tentato di farvi abbandonare questa strada della litio-aria.
Sì,
però
più che altro è difficile adesso ottenere dei finanziamenti sulla litio-aria.
Mm-hmm.
Perché non siamo vicini, diciamo così, a una commercializzazione.
Esatto, diciamo che si potrebbe mettere in commercio, ma non è previsto entro i primi 20, cioè da adesso ai prossimi 20 anni quasi.
Esattamente.
Quindi un assetto di ricerca decisamente più ampio, anche a livello temporale, che ha chi ragiona non in funzione di ricercatore, bensì in funzione di
mercato.
Esatto, imprenditore, mercato, diciamo, non è proprio il massimo. Ecco.
Mercato e ricerca spesso non vanno d'accordo.
Esatto. Purtroppo.
E quindi per questo motivo abbiamo cominciato a studiare un'altra batteria al litio, quindi abbiamo scritto un progetto che abbiamo presentato a livello europeo, che è passato, quindi è stato finanziato, e che è per un'altra batteria che è la litio-zolfo, quindi che sfrutta le reazioni elettrochimiche tra il litio e lo zolfo. Sulla carta si trova esattamente fra la litio-ione e la litio-aria.
Quindi è una via di mezzo.
Quindi è una via di mezzo e si spera che abbia meno problematiche che la litio-aria. Quindi si spera di arrivare alla commercializzazione in tempi molto più brevi.
Certo, lo speriamo bene anche noi.
Lo speriamo.
Vi lasciamo con questa canzone di James Blunt, Postcards. Sunday sitting on your back porch and I came on with a couple of chords and I play for you. You let me keep you entertained with stories I exaggerate that you know aren't true. And as you sit there making daisy chains and I throw in a hand grenade and tell you how it is, I really feel for you. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the schoolyard again. And I can't keep it to myself, can't spell it any better, L-O-V-E forever. I hope you'll know that I'm sending a postcard. I don't care who sees what I've said, or if the whole world knows what's in my
my head. We chased the sun till it got away on a bicycle that your daddy made, but not made for two. Then we sat out on your rocking chair, you with a flower in your hair that I found for you. But then Monday always comes around and it's sad, 'cause I can't see you now. I want you to know you're always in my head. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the schoolyard again, and I can't keep it. Say the words that torture me, but inside I know exactly how I feel. The things that I can't say out loud, I'll find a place to write it down. I hope that they will find you in the end. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the school.
James Blunt con Postcards su Wanted, i ricercati.
Ci ha messo un po' di allegria.
Sì, ci ha messo un po' di allegria. Sempre il bravo James Blunt. Allora, Giulia, stavamo dicendo dei tuoi progetti, delle tue ricerche, che riguardano Litio Zolfo e Litio Aria, che stai portando avanti quasi parallelamente ora.
Sì, esattamente. Nonostante non ci siano più finanziamenti, però ci sembra importante comunque continuare a fare ricerca anche su quello.
Quel tuo bimbo lo tieni con te.
Esatto.
Finché finalmente non potrà spiccare il volo da solo.
Esatto.
Perché giustamente se si è investito sulla ricerca di questa litioaria, poi non arrivare alla fine è un peccato.
Ed è frustrante.
Per un ricercatore immagino che sia...
Esatto, non si può lasciar perdere così facilmente.
Appunto, ricercatore, ma oltre alla ricerca fai qualcos'altro.
C'è anche qualche altra cosa che ti appassiona. D'altronde lo spirito da ricercatrice in te è solido e saldo, perché comunque sei una persona estremamente curiosa, estremamente contenta di scoprire nuove cose, di conoscere. Hai
esatto.
proprio fame di conoscenza e vuoi trasmetterla, a quanto
esatto.
abbiamo capito, no?
Sono molto curiosa, mi piace scoprire le cose, mi piace capire le cose e quindi mi piace anche fare capire le cose, quindi mi piace anche insegnare e quindi da 4 anni faccio le esercitazioni di chimica 1 e devo dire che mi diverto molto perché mi piace spiegare agli studenti questa chimica 1, quindi che è un po' la chimica di base.
Sì.
E quindi devo dire che sì, è molto interessante, ecco, e mi diverto. Non so se poi per gli studenti è così divertente, ma questo è un altro punto di vista,
ma
diciamo.
Ma c'è anche detto che non sono solo gli universitari ad essere spesso sotto le tue grinfie di insegnante. Che cosa ci hai raccontato anche di qualche campo estivo per bambini, se non
sì, esatto. Mi piace anche molto far parte di attività che sono organizzate per i bambini e quindi per fare scoprire la chimica ai bambini. E questo è una cosa che mi piace molto, anche di nuovo per incuriosire questi bambini e spiegare i fondamenti della chimica, delle cose ovviamente molto semplici. E quindi, fra altre cose, da 2 anni do una mano per la Summer Junior University, che è un'attività che è organizzata proprio dalla città di Torino, che si svolge per 2 settimane a luglio, in cui è un percorso che è previsto per dei bambini dell'elementare, delle medie, non mi ricordo. Mm-hmm. E in questo percorso, durante una settimana, questi bambini fanno un giro delle università di Torino, e quindi va dal Politecnico allo IED. È molto, molto diverso.
Poveri come bimbi, percorso. Direi che è il momento anche di fare una piccola riflessione, ascoltando una canzone, su questa cosa che impongono a dei bambini che sono troppo piccoli per entrare all'università, facendovi ascoltare Superman dei Five for Fighting.
I can't stand to fly, I'm not that naive, I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train, and it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive.
Torniamo in studio con la nostra ospite Giulia. Continuiamo ancora per poco, però, perché siamo quasi addirittura d'arrivo, a parlare della nostra. A parlare con lei.
Dicevi che immagino che sia bello vedere i bambini stupirsi di fronte a una reazione chimica.
Sì, è molto bello vedere come si meravigliano, ma soprattutto i più piccoli, si riesce proprio ad ottenere degli occhi sgranati ed è bellissimo, sì.
Qualche volta capita anche noi quando guardiamo reazioni in questo genere. E comunque, quando le fanno vedere in televisione,
tipo quando
eccetera,
guardiamo Breaking Bad e vediamo come si fa la metanfetamina.
Ah, no, questo non lo conosco, però... No, comunque, quando fanno vedere in televisione certi esperimenti, rimaniamo ancora a bocca aperta nonostante...
Esatto.
Nonostante siamo già grandi. E comunque, dicevamo di questo tuo spirito del ricercatore, che... Dicevi che tu ti vuoi sentire utile, in qualche modo.
Sì, sono molto curiosa, ma per me è anche importante che quello che faccio, sì, io lo ritenga utile per la società, per il mondo nel quale viviamo, E per questo non mi è pesato affatto passare da un campo di ricerca a un altro, perché comunque sono due campi di ricerca che credo siano molto utili ai giorni
certo,
di oggi.
Antitumorale,
esatto,
e adesso
è il veicolo
per la batteria
elettrico.
Per l'elettrico.
E poi questa curiosità, ma sempre punta più avanti a scoprire più cose, imparare più cose ed entusiasmarmi ancora come i bambini piccoli che vedono le reazioni.
Che fantastiche certo, persone questi ricercatori.
Direi, Isabella, è ora della nostra rubrica, vero?
Certo, e adesso vi presentiamo nuovamente per la 15ª volta questa stagione l'Accadde
Oggi
Scientifico. Il 30 gennaio del 1996 la cometa Yukutake viene scoperta dall'omonimo astronomo amatoriale, tra le altre cose.
Il 31 gennaio 1776 Alessandro Volta scopre il gas metano CH4,
Il 1 febbraio del 1788 Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore.
Il 1 febbraio del 1893 Thomas Alva Edison finisce la costruzione del primissimo studio cinematografico.
Non poteva mancare Edison, lui
ovviamente, sempre con noi.
Ospite fisso. 1 febbraio 2004, scienziati del Joint Institute for Nuclear Research e del Lawrence Livermore National Laboratory riportano la scoperta degli elementi 1-1-trio e 1-1-pentio sul Physical Review C. Cioè, hanno scoperto due nuovi elementi chimici.
Wow. Il 4 febbraio del 1857 Hermann Schaffhausen annuncia ufficialmente il ritrovamento di alcune strane ossa in una cava di Neanderthal vicino a Düsseldorf, appartenenti ad un uomo arcaico, è quello che oggi viene chiamato uomo di Neanderthal.
Fantastico! Invece la stessa data, ovvero il 4 febbraio però del 1936, il radio diventa il primo elemento radioattivo creato sinteticamente, ovvero in laboratorio.
Il 5 febbraio 1924 il segnale orario dell'Osservatorio Reale di Greenwich viene trasmesso per la prima volta.
Che non è Glasgow.
E non è Glasgow, ma è Greenwich.
Wow!
Siamo arrivati addirittura d'arrivo in questa 15ª puntata. Allora, Giulia, ti ringraziamo.
Ma grazie a voi per l'invito.
Vuoi salutare qualcuno?
Saluto il mio gruppo di ricerca,
certo,
tutti i ragazzi con chi lavoro tutti i giorni.
Un bacio grande al DISAT, quindi, al DISAT tutto.
Noi ringraziamo Giorgio dalla regia.
E ringraziamo Giulia.
E grazie a tutti voi per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima puntata, la numero 16.
16, pensate un po'. Vi lasciamo con i Carey Brothers che cantano Someday e vi salutiamo, ci sentiamo più che altro la prossima settimana.
Ciao a tutti.
Ciao ciao. I turn the key, situation is electric.